bisogna raccontare tanto e bisogna narrare i miracoli. Dio poteva portare bene Israele fuori dall'Egitto con un miracolo, perché ne ha fatti 10, poi il mare, poi tutto quanto. Tutto questo perché lui ha voluto che noi raccontiamo questi miracoli. E più noi li raccontiamo, e più facciamo la mitzvah di questa sera, fino al punto che diciamo nella Aghedah di Pesach, Kol Amarbe, chi si dilunga a raccontare l'uscita dell'Egitto, Harei Ze Meshubach, questo è lodato. E dicono i commentatori, cosa vuol dire Harei Ze Meshubach? Da chi è lodato? È lodato dal Padre Eterno, perché Hashem va nelle case di Bene Israel a ascoltare come loro raccontano l'uscita dell'Egitto, e quando lui sente che loro raccontano e si dilungano nell'uscita dell'Egitto, allora lui loda, dice, ah, come sono bravi questi miei figli, come sono bravi questi qui, e dice Hashem, veramente, questa è una persona meritevole. Allora, lo Zohar racconta, a proposito di questo fatto, che Hashem va con gli angeli nelle case dei Bnei Israel dove raccontano la Gadà, e dice agli angeli, quando sente che loro, che una persona, invece, quando una persona arriva al Seder, invece di leggere velocemente la Gadà e per arrivare a mangiare, come alcuni sbagliano, allora sente come una persona si dilunga e racconta miracoli, è arrivato già alle 11, alle 12, non guarda l'orologio, non guarda la sua pancia, e continua a raccontare i miracoli che Hashem ha fatto. Allora Hashem dice agli angeli, guardate come è bravo questo, guardate come questa persona è meritevole di benedizione, di successo, di che le sue richieste vengano esaudite, così come io gli ho chiesto a lui di raccontare l'uscita dall'Egitto, e lui ha fatto quel che io gli ho chiesto, merita che anch'io esaudisca le sue esigenze e i suoi desideri. Per cui dice lo Zohar, che Hashem ascolta in ogni casa come ognuno racconta l'uscita dall'Egitto, e quando uno lo fa come si deve, dice, questa persona veramente è meritevole di benedizione e di tutte le sue richieste vengono esaudite. C'è un commento che dice così, in ebraico bisognava dire Harei Ze Yeshubach, se uno conosce l'ebraico grammaticalmente parlando, con la marbella saperbi etzetz mitraim, tu colui che si dilunga a raccontare l'uscita dell'Egitto, in ebraico bisognerebbe dire Harei Ze Yeshubach, questa persona merita di essere lodato, Yeshubach. Invece Meshubach vuol dire, è una persona, Meshubach vuol dire una persona buona, non una persona che merita di essere lodata, ma è una persona distinta. Cosa vuol dire questo Meshubach invece di dire Yeshubach, che venga lodata? Si racconta un famoso esempio di una nave che sta per affogare. Per miracolo questa nave si salva e riesce ad arrivare a terra asciutta. Tutti quelli che sono dalla nave dicono, ah, grande miracolo, ci siamo salvati. I ricchi che erano sulla nave sono felici, allegri. I poveri che erano sulla nave escono fuori, sì, felici. Però per loro cos'è la vita? Non è niente di particolare. È un continuo, una sofferenza continua, per cui dicono, sì, vabbè, ci siamo salvati, però non è che è cambiato moltissimo per noi. Allora, Bene Israel ha salvato gli ebrei dell'Egitto. Questo è un grandissimo miracolo. Però ha anche salvato Bene Israel dall'impurità egizia. Per cui c'è stata una salvezza fisica e una salvezza spirituale. Quando uno arriva alla sera del Seder e dice, festeggia l'uscita dell'Egitto, racconta, poi inizia a mangiare, non si dilunga più di tanto. Cosa vuol dire? Che per questa persona l'uscita dall'Egitto si identifica con cosa? Con la salvezza fisica e basta. Siccome è solo una salvezza fisica, allora uno dice, vabbè, salvezza fisica, prima eravamo schiavi, adesso siamo liberi, va bene. Come il povero che dice, vabbè, adesso prima sto per morire, adesso sto comunque soffrendo, non è che è cambiato tantissimo. Ero schiavo di questo, adesso sono schiavo dello Stato, che ne so che cosa, sono sempre però dipendente dagli altri. Ma quando una persona si rende conto che la vera salvezza, la vera grandezza dell'uscita dall'Egitto è la salvezza spirituale, allora lui ha molto più da raccontare, perché la salvezza spirituale, eravamo nell'impurità totale, siamo diventati liberi, siamo diventati schiavi di Hashem e ci siamo trasformati completamente a livello spirituale. Dice la Agadà di Pesach, uno che si dilunga a raccontare l'uscita dall'Egitto, che lui vuol dire capisce che non è solamente un'uscita fisica, ma ancora di più un'uscita spirituale, e il messaggio di Pesach lui lo percepisce nella sua profondità, allora questo è uno Meshubach, è una persona non solo meritevole di essere lodato, che vuol dire Yeshubach, si avrebbe dovuto dire Yeshubach, ma rese meshubach, meshubach vuol dire una cosa buona, una cosa, in ebraico si dice la parola meshubach come uno dice, com'è questo piatto? Sì, è meshubach, è molto buono, è una cosa, una delicatesse, una cosa speciale. Una persona che capisce i veri valori della vita, che non sono solamente fisici ma spirituali, allora lui capisce cosa vuol dire veramente uscire dall'Egitto spiritualmente, che la vera grandezza di uscire dall'Egitto è il lato spirituale che c'è in esso. Allora lui non può raccontare, descrivere in breve l'uscita dall'Egitto, lui continuerà a raccontare i miracoli. E allora, e questa è la grandezza, una persona del genere, una persona per bene, una persona che ha i valori, che sa cosa vuol dire, è una persona meshubach, distinta. Vorrei raccontare adesso una parte della lezione, di una conferenza che hanno fatto ieri a Milano, al Beit Talmud, di un grandissimo personaggio che si chiama, che è venuto dal Belgio, Sabatitsky si chiama, e lui è esperto in Kabbalah, e ha fatto una lezione di mistica sul valore della coppia e sul rapporto della coppia. Vorrei qui un attimo inserire questo concetto che c'entra anche con l'uscita dall'Egitto, perché quando siamo usciti dall'Egitto Hashem ci ha scelto tra tutti i popoli e ci ha sposato. Per cui è molto importante capire cosa vuol dire il rapporto matrimoniale di coppia. Allora, quando Hashem ha creato l'uomo, come l'ha creato? L'ha creato unito alla donna. C'è scritto che Hashem ha creato Zacharun Keva Bara Otam. La creazione li ha creati uniti. Come erano uniti l'uomo e la donna? Erano uniti dal di dietro, dalla schiena. Erano un corpo unico, due entità unite come se fossero un corpo unico. Quando Hashem ha creato gli animali, i volatili, i pesci, tutte le creature del mondo, li ha creati maschio e femmina separati. L'uomo invece no, l'ha creato uno solo corpo. Poi l'ha diviso in due, e poi sulla parte dove c'è stata la divisione, lì c'è stata come una ferita, bisognava cucire, e lì c'è stata la cucitura di questa separazione. Poi Hashem gli ha detto all'uomo, a Adam e Chava, adesso voi avete il dovere di accoppiarvi e essere uniti, e addirittura diventare come una persona unica e basta. Vengono creati uniti, vengono separati, poi gli si dice dovete unirvi di nuovo. Cos'è questo gioco qua? Separati, uniti, separati. Viene spiegato nella Kabbalah che qui c'è un messaggio celato molto profondo e molto importante per il rapporto di coppia, da come è visto dal punto di vista ebraico. E vorrei dedicare queste parole a un nostro carissimo amico che si chiama Benjamin Gol, che è chiamato Benjamin Ben Esther Gol, che è mancato molto giovane, e oggi è il suo anniversario, e questa conferenza di ieri è stata dedicata in sua memoria. Allora, Hashem ha creato l'uomo e la donna uniti per insegnarci che cosa? Che l'uomo e la donna sono una cosa unica. Una persona che gli fa male la testa non dice la testa mi fa male, la devo cambiare, oppure non va a rompersi la testa, perché la testa è la sua testa. Si racconta una volta, c'era un rebbe che quando faceva male la mano di sua moglie, lui diceva ci fa male la mano, cioè parlava al plurale, ci fa male a noi, cioè anche lui sentiva il dolore della mano di sua moglie che soffriva. Cosa vuol dire questo? Quando la Torah crea l'uomo e la donna uniti e poi li separa, questo vuol dire che cosa? Che l'uomo e la donna non sono due cose separate, sono come il braccio di una persona, sono come la testa della persona, sono una cosa unica. Il fatto che vengono separati, questo ci insegna che in realtà, anche se loro sono in apparenza separati, in realtà sono una sola cosa. Cosa è la differenza tra il rapporto matrimoniale, coniugale, che c'è secondo la tradizione e la cultura ebraica, e quello del mondo? Nel mondo il matrimonio è come un affare. Una persona cerca nella vita sempre di crescere e di trovare un lavoro migliore, dove può guadagnare di più, trova una donna che è bella, una donna che gli sta al suo fianco, lo aiuta, ha fatto un buon affare. Passano gli anni, questa donna non è così bella, non è così simpatica, non va così d'accordo, ne trova una migliore, come negli affari, uno trova un socio migliore, un fornitore migliore, ci vuole ben poco. In un attimo ha già cambiato, può aver lavorato per anni e anni con un fornitore, appena trova uno che gli offre la merce a un centesimo di meno, finito. Tutto il rapporto precedente con quel fornitore, adios. Quando il rapporto coniugale è un rapporto come un affare, una convenienza, una comodità, uno trova una comodità migliore, subito è già pronto a cambiare fornitore e cambia moglie. Una volta andavo a fare formaggio kasher e c'era lì una persona, Aldo, un fornitore di forma qui vicino a Milano a Rho. Lui aveva 50-60 anni, aveva preso, si era sposato, aveva figli con una prima moglie, poi si era sposato con una donna di 25 anni, così, che aveva almeno 20-30 anni di differenza. Cioè, una differenza molto evidente e anche esagerata. Allora un giorno parlavamo, dissi a questo Aldo, sarà stato almeno forse 8 anni fa, così, dico: ma senti Aldo, come mai così, come spieghi questo? Lui dice: senti, le donne sono come le macchine, quando le macchine invecchiano bisogna cambiarle, quando le donne invecchiano bisogna cambiarle, mi disse questo Aldo. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che l'ottica del mondo è il matrimonio, è un affare, la donna è come una macchina, mi serve per comodità, per uso, quando non ho più bisogno, non mi sta più a mio agio, non mi attira sessualmente o che ne so che cosa, la cambio, come la macchina. Questo è il problema di chi guarda la coppia come un affare. La Torah dice no, l'uomo e la donna sono stati creati uniti, un'entità, e poi sono stati divisi, per dire che anche quando sono divisi in realtà sono una cosa unica. Quando fa male la mano alla donna, il marito deve soffrire per questo, e quando la donna, quando il marito ha un problema al piede, la donna deve anche soffrire. Questo vuol dire una coppia dal punto di vista ebraico. Gli animali non sono stati creati uniti, perché gli animali, maschio e femmina, sono due cose separate. L'uomo, il maschio e la femmina, sono una cosa unica che è stata divisa, e anche quando è rimasta divisa, il loro legame è un legame che viene dall'interno, è un legame di una entità unica che è stata separata in due. Questo messaggio è molto importante per capire cosa vuol dire la coppia, cosa vuol dire il matrimonio dal punto di vista ebraico, e su questo si potrebbe ancora dilungarsi. Ieri c'era una conferenza molto bella e molto lunga, c'è stato anche, qualcuno ha anche registrato, c'è stata anche la traduzione simultanea, se qualcuno magari è interessato si può provare a scaricare sul sito, magari mettere un MP3 se qualcuno vuole ascoltarlo. Per quanto riguarda, vedo che Papaone non lo sentiva. Adesso senti Papaone, mi raccomando, ricordatevi che la webcam delle volte disturba la qualità dell'audio. Per chi deve ascoltare non è un problema, ma chi deve vedere magari potrebbe disturbare. Tutto a posto, fantastico. Comunque spesso bisogna entrare o uscire quando non si sente bene. Comunque sarebbe bello se tutti potessero mettere la webcam, così ci si può vedere fino a tre persone. Chi ha l'allacciamento gratuito può vedere fino a tre persone, chi invece ce l'ha a pagamento. Sull'argomento di Pesach, dopo questa piccola parentesi del significato del rapporto di coppia e del valore del rispetto che deve avere il marito verso la moglie e la moglie verso il marito, e di come ogni persona ha il dovere di, ogni coppia, ogni marito, moglie, ogni coniuge deve vedere la sua anima gemella come veramente un'anima gemella, come veramente una metà di se stesso, e deve veramente essere felice quando l'altra persona è felice, quando l'altra metà è felice, deve soffrire quando l'altra metà soffre. E proprio per insegnarci questo, la Torah ci ha messo proprio come una sola cosa e ci ha diviso dopo. Per cui quando la testa fa male, uno non può dire io cambio la testa. Così è la stessa cosa quando la moglie non va molto bene. Non è che uno deve partire dall'ottica e dice devo cambiare la moglie, no? Devo pensare cosa fare per poter migliorare la mia coppia con mia moglie. Questa è la mia moglie, è la mia metà. Bene. Andiamo avanti, parliamo di Haggadah di Pesach e c'è tantissimo da parlare. Allora, quando si arriva a raccontare la storia dell'Egitto, noi ci ricordiamo subito i miracoli che Hashem ci ha fatto. Hashem ci ha fatto 10 miracoli in Egitto, ci ha fatto dei miracoli sul mare, e i miracoli sul mare erano anche lì non pochi. Qualcuno mi sa dire quanti erano i miracoli sul mare? Come leggiamo nella Haggadah di Pesach, che in Egitto i miracoli erano 10 e sul mare quanti erano? La Haggadah di Pesach fa una riflessione, dice: in Egitto non leggiamo che c'era il dito di Hashem, sul mare c'è scritto che c'era Yad HaZakah, infatti sull'Egitto c'è scritto che gli egiziani hanno detto Ezbe Elohim Muse, questo è il dito di Hashem. Sul mare invece gli egiziani hanno detto la Torah dice Yad HaZakah, la mano di Hashem, vuol dire che il rapporto tra l'Egitto e il mare è 5 volte di più. Vuol dire tutto quello che è successo in Egitto è successo 5 volte di più sul mare. Per cui possiamo dire così, possiamo dire che in Egitto era un dito e sul mare era 5 dita. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che in Egitto era 10 miracoli, diciamo, 10 piaghe, sul mare c'erano 50 piaghe. Questo secondo l'interpretazione che erano 10 le piaghe in Egitto. Ma siccome i commentatori dicono che non erano 10, ma erano in Egitto erano 50, perché ogni piaga era inclusa di 5, secondo Rabbi Akiva ad esempio, a questo punto sul mare le piaghe quante saranno? Quante saranno le piaghe sul mare? Scusatemi, tutti timidi oggi. Oh, finalmente Davidash. Finalmente, ci voleva qui un produttore cinematografico di Colombia che poteva rispondere. 250 sono sul mare, perché se sono 50 in Egitto, e in Egitto è solo un dito, sul mare sono 250. La matematica, cari amici, non è un'opinione. Ebbene, immaginatevi 250 miracoli sul mare. 250 miracoli sono successi sul mare. Questa è una cosa grandiosa. Non possiamo neanche immaginarci quanti miracoli... a contarli, se ne possono contare una decina, una ventina, una trentina, 250 miracoli sul mare. Bella la domanda di Pina Romana, quali sono i miracoli? Bene, anche io vorrei sapere quali sono i miracoli, purtroppo io ne so qualche dozzina, una dozzina, due dozzine, però 250 non ci si arriva neanche nel sogno più lontano, e vi dirò di più. Non ho mai visto un libro che descrive e racconta tutti i 250 miracoli. Sono talmente numerosi che neanche possiamo contarli, neanche possiamo immaginarci. Allora, la sera del Seder, quando arriviamo a festeggiare l'uscita dell'Egitto, dobbiamo iniziare a narrare i miracoli numerosi e tutti i miracoli. In Egitto 10, e sul mare 50, o su Egitto 50, e c'è chi dice 30, c'è chi dice 40, c'è chi dice 50, sul mare 250. E così dobbiamo riflettere su quanto Hashem ci vuole bene e quanto sono grandi i suoi miracoli e quanto lui ci ha salvato da tutte le situazioni e dalla sofferenza e la schiavitù egizia. Cosa vorrei innanzitutto far riflettere? I 10 miracoli potevano rimanere, potevano, dicevamo prima, essere 1, 2 o 3. Perché proprio 10? Dio ha voluto insegnare agli egiziani 3 concetti molto importanti. E questi 3 concetti erano divisi in 3 gruppi. Per questo c'erano 3 piaghe, 3 piaghe e 4 piaghe. Praticamente Hashem ha voluto educare, ha voluto raffinare gli egiziani e l'ha fatto tramite le piaghe. Per cui, cosa impariamo da questo? Che Hashem non ha voluto solamente punire gli egiziani. Hashem ha voluto raffinare e insegnare agli egiziani che esiste un Dio, che Dio controlla il mondo, che Lui è dappertutto. E questo messaggio era indirizzato anche e in particolare agli ebrei. Agli ebrei che vivevano nell'idolatria, nell'impurità egizia per 200 anni, 210 anni per esattezza. E quando immersi nell'impurità rischiavano di dimenticarsi. Cosa vuol dire essere ebrei? Cosa vuol dire Dio? Cosa vuol dire monoteismo? Sono arrivate le piaghe e hanno dimostrato a tutti che Dio è il Dio, che Lui controlla il mondo, che Lui può cambiare la natura. E i messaggi sono 3 in particolare, divisi dalle 3 gruppi di piaghe. Questo è venuto a insegnare a Israel la fede in Dio. Ecco perché la festa di Pesach verrà chiamata la festa della fede. Noi ogni festa alimentiamo qualcos'altro. Rosh Hashanah noi rinforziamo la nostra sottomissione a Dio. Kippur rinforziamo e risvegliamo la nostra, il nostro pentimento, il nostro teshuvah. E così via. Sukkot, Zman Simchatenu, il periodo della nostra felicità. Shavuot, Matan Torateno, il periodo che abbiamo ricevuto la Torah. Pesach, il periodo della nostra fede. Noi Pesach risvegliamo la nostra fede in Hashem. E come risvegliamo la nostra fede? Come alimentiamo la nostra fede? Con la Matzah. Matzah, mangiare cibo che è piatto, cibo che non ha orgoglio. Quando noi mangiamo un cibo così, noi riusciamo a risvegliare la nostra fede e mettere da parte il nostro orgoglio, perché l'ostacolo principale per la fede in Dio è l'orgoglio dell'uomo. Ognuno ha fede. Il Talmud dice che tutti sono ma'aminim bli ma'aminim, credenti figli di credenti. Allora, come una persona può illudersi di dire che lui non è credente? È solamente un'illusione, non è la verità. E questa illusione può venire fuori solo dall'orgoglio. L'orgoglio può rischiare di farci degli scherzi e farci pensare che noi non abbiamo fede in Dio. Ma questo non è possibile, perché la fede c'è nell'anima, ognuno che ha un'anima ha fede in Dio. Allora, cosa vuol dire questo? Che noi Pesach alimentiamo e risvegliamo la nostra fede tramite il fatto che mangiamo la matzah. Per cui la matzah chiama lo Zohar Michla de Mehemnuta, il cibo della fede. Quando noi ci troviamo all'uscita dell'Egitto, la nascita di Am Israel, l'indipendenza del popolo ebraico, e quando un bambino nasce è il periodo più delicato, è il periodo in cui una persona deve fare attenzione a cosa nutre il bambino, perché lì deve crescere. Ecco perché quando usciamo dall'Egitto c'è la nascita, c'è la fede, la base dell'ebraismo, che è la nascita, che crede in Dio. Lì è molto delicata la situazione, mangiare solo matzah, perché in quella fase lì di crescita iniziale potrebbe essere molto pericoloso mangiare qualcosa che gli è evitato, che può simboleggiare l'orgoglio, che può distoglierci dalla nostra fede e può diminuire o rovinare la nostra fede. Scusate, se non mi ricordo più, parlavo del significato della matzah in rapporto a Pesach, che è la festa della fede. Poiché la matzah simboleggia l'umiltà, per questo lei può diventare il mezzo per rinforzare e risvegliare la fede della persona. In altre parole, l'ostacolo per la fede della persona è l'orgoglio. La matzah, che simboleggia l'umiltà, è la chiave per schiacciare questo orgoglio. Ed è per questa ragione che noi durante Pesach, che siamo appena usciti dall'Egitto, che siamo appena nati, quando un bambino nasce, si gettano le fondamenta del suo futuro, le fondamenta dell'ebreo e dell'ebraismo e la fede in Dio. Per questa ragione, noi durante Pesach alimenteremo la nostra fede mangiando la matzah, come dice lo Zohar, il cibo della fede. Adesso, il significato di Pesach in rapporto alle altre feste è quello che noi dobbiamo curare particolarmente il nostro rapporto profondo e basilare con Hashem. E come succede questo? Quando noi riconosciamo i miracoli che Hashem ha fatto, quanto Hashem ci vuole bene e quanto ci ha salvato e ci salva, ci salverà sempre, ci salverà da questo amaro esilio, automaticamente uno si rende conto: come posso non amarlo? Come posso non confidarmi in Lui, avere fede in Lui? E così la fede in Hashem nasce e viene alimentata in particolar modo dalla festa di Pesach. La bocca che parla, che racconta, i miracoli. Si racconta una volta una famosa storia, un midrash, un famoso racconto midrashico omiletico. Una volta il re manda il suo cuoco al mercato: fammi a trovare un bel pesce grosso, cucinamelo con tante belle verdure. Questo va al mercato un po' in ritardo, non ci sono più pesci, è disperato. C'è solo un venditore che gli è rimasto un pesce un po' andato male, puzzava un po'. Diceva: senti, ma questo qui com'è? Come siamo messi con questo pesce? Dice: eccezionale, ti faccio un buon prezzo, perché comunque non è il massimo. Allora questo qua dice: cosa faccio? Ma non ho scelta, non ci sono più pesci. Ma sì, sono un bravo cuoco io, ci metto un bel po' di spezie dappertutto, verdura, non si sente neanche l'odore. Lo compro a un prezzo buono, fatto un affare, lo cucina con verdure, con spezie, con qua, con là, così pieno di roba. E la prima volta che lui lo cucina e lo porta davanti a me. E lei dice: "Ah, che buon profumo, fantastico, grazie, grazie, come sei bravo, come sei..." Dice: "No, non preoccuparti", lei dice, "il cuoco ha fatto solo il mio dovere." Quando inizia ad assaggiare un po', inizia a rendersi conto che il gusto non è il massimo. Mangia ancora un po', poi si accorge che il pesce non è il massimo, è andato male. Allora con furia chiama il suo cuoco e dice: "Vieni qui, cosa mi hai servito? Non ti vergogni?" Dice: "Vergognati, adesso tu hai tre possibilità da scegliere. O ti mangi tutto il pesce, o ti darò 50 frustate, o paghi una cifra, una multa enorme." Allora questo cuoco probabilmente gli dice: "No, caro re, come faccio a pagare? Io non ho mica tutti questi soldi, mi rovino se pago questa cifra." Allora, pagare è escluso. Frustate, dice: "Come faccio a prendere tutte quelle frustate? No, non ce la faccio. Piuttosto mangio, soffrirò, poi al massimo poi lo vomito e chi si è visto si è visto." Allora inizia a mangiare, 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 mangiare. Un pesce enorme, 1 chilo, 2 chili. A un certo punto sta per morire, viene un mal di pancia e sta per scoppiare, non riesce più a mettere dentro, dice: "Anche se mi date 1 milione di dollari, non riesco a buttarlo giù." E rimane proprio sulla bocca, gli viene sempre a venire un mal di pancia. E Rally dice: "Allora? Mi hai voluto rifilare questo pesce? Beccatelo te!" Allora gli dice: "Finisce pure il pesce." Dice: "No, caro re, non ce la faccio più." "Non ce la fai a finirlo? Bene. Allora cosa vuoi? Puoi scegliere tra le frustate oppure paghi una cifra enorme." Dice: "No, re, no, non se ne parla neanche di pagare. No, questi soldi se li do vado in bolletta, vado in rovina." "Allora cosa vuoi fare?" Dice: "Sono disposto a ricevere le frustate." "Va bene, 10 frustate." "Ciao, tac, 20 frustate." "30 frustate." "35." Sta per morire. Dice: "Vi prego, clemenza." "36." A un certo punto dice: "Se me ne fate ancora una, io cado e muoio." E così si gira e gli dice il re: "Bene, allora mangiare non riesce a mangiarlo, frustare non riesce a ricevere, e allora sai cosa? Paga." E alla fine l'ha mangiato, ha ricevuto le frustate e ha pagato. Questo è l'esempio di Faraone. Faraone faceva il grande con Israele, ma io non so cosa volete, chi siete. Allora cosa succede? Il Faraone succede la stessa cosa. Prima non vuole mandare il popolo, cosa succede? Allora, siccome lui non vuole mandare il popolo, allora alla fine lui dice: "Hashem dice, guarda che se tu non lo mandi, ne beccherai." Dice: "No, non mi preoccupo." Alla fine cosa succede? Il faraone ha detto: "Non vi manderò", e alla fine si è dovuto mangiare la sua parola e ha dovuto mandare il popolo, numero 1. Poi si è beccato le 10 piaghe, numero 2, le frustate. Poi ha dovuto pagare con tutti i gioielli che sono caduti dagli ebrei e sono andati nel mare. E poi il mare l'ha portato in riva e gli ebrei hanno preso tutti i gioielli e hanno rastrellato tutte le ricchezze degli egiziani. Alla fine si è mangiato la parola, ha ricevuto le frustate e alla fine ha anche pagato. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che ha voluto fare il furbo lui, ma alla fine chi fa troppo il furbo alla fine ci rimette. Impariamo, Hashem ha fatto tutto questo perché? Perché Hashem voleva dare tanti botte agli egiziani. E per dare tutte queste botte, allora cosa ha fatto Hashem? Hashem gli ha detto: "Ti darò 10 piaghe, mica te ne puoi scontare una, però non ti faccio morire, perché se ti faccio morire tu non avrai il coraggio di inseguire il popolo e di rincorrerlo dopo 10 piaghe e dopo che tu sarai morto." Ha tenuto in vita il faraone, appositamente tutto questo era una trappola per dargli coraggio e forza per rincorrere il popolo. Immaginatevi dopo 10 piaghe, con che coraggio gli egiziani si sono presi le armi e sono montati a cavallo per rincorrere gli ebrei? Con cosa erano deficienti? Dopo 10 piaghe, non gli sono bastate le 10 piaghe? Sapete cosa è la risposta? Che gli ebrei avevano fatto una trappola. Che Hashem aveva fatto una trappola a loro tramite Benessere dicendo: noi andiamo per 3 giorni e torniamo, non è che ce ne andiamo per sempre. E poi gli hanno detto: imprestateci i gioielli, perché tanto dopo poi torniamo. Dopo 3 giorni non erano tornati. I egiziani dicono: no, questi ci hanno preso in giro. O come si dice, come si direbbe in italiano, ci hanno preso per il fondello. Qui non è possibile una cosa del genere. Qui un conto mandarli via e un conto farsi prendere in giro. Adesso li facciamo pagare, li rincorrono, li beccano sul mare, vanno dentro l'acqua e muoiono dentro. La storia dei gioielli imprestati, la storia che erano andati per 3 giorni per poi tornare, era una falsa ed era una trappola per farli uscire dalle loro tane e fare in modo che loro li rincorreranno e moriranno nel mare. Perché dovevano morire nel mare? Mi dà. Così come loro hanno ucciso i bambini nel mare, così loro dovranno morire nel mare. Ed è per questa ragione che loro dovevano proprio morire nell'acqua come uccidevano i bambini nell'acqua. E allora l'unico modo per arrivare a fare questo era farli uscire facendo una trappola, dicendogli di andare di 3 giorni e i gioielli e non gioielli. Alla fine hanno pagato un prezzo molto caro con tutti i gioielli, alla fine hanno preso tutte le punizioni, tutte le frustate e alla fine hanno anche mangiato la loro parola. Come dice il Midrash, Achal, Taka, Vishilem. Chi è quello lì che ha mangiato il pesce, ha beccato le frustate e ha anche pagato? Questo è Faraone. Ha voluto fare il furbo, alla fine le beccate tutti. Tutto questo però è un modo come Hashem valorizza i nostri meriti, valorizza la nostra sofferenza e ripaga e punisce coloro che hanno approfittato di questa autonomia che gli è stata data. Già era scritto che gli ebrei saranno in esilio in Egitto, però non era scritto che loro, che gli egiziani avrebbero potuto approfittare così tanto. Siccome loro hanno approfittato di più di quel che dovevano, e allora hanno dovuto pagare la punizione per quella parte in più che hanno approfittato. Potremmo concludere con un commento sulla Haggadah legato all'ultimo verso nei Salmi. Il microfono, qui non sono mai capitati, non so come mai. Allora, abbiamo fermato la registrazione, Franco? Possiamo essere pronti per ripartire? Ma secondo me è un problema. L'ultimo verso dei Teilim conclude con la frase: ogni anima loderà Dio. Kol ha-neshama tehallel ya, alleluia. Ogni anima loderà Dio per sempre. Si è lodato il Padre Eterno. Dice il Talmud: cosa vuol dire ogni anima? Non leggere ogni anima, ma leggi ogni respiro, perché neshama, anima, e neshima, anima, ma neshima, respiro. Su ogni respiro che fai, ringrazio il Padre Eterno. Purtroppo l'uomo tende a dare scontato delle cose che sono proprio le cose più importanti, come il respiro, come l'acqua. Quello è naturale, certo, è ovvio, tutto è dovuto per noi, però niente è dovuto. Ogni respiro che facciamo dobbiamo dire: abbiamo respirato, grazie Padre Eterno. E cosa impariamo da questo? Impariamo quanto uno deve essere grato per tutti i miracoli che Hashem ci ha fatto. E quando uno è grato per i miracoli che Dio ci ha fatto, allora è meritevole di ricevere altri miracoli. Ecco perché noi ricordiamo l'uscita dall'Egitto ogni giorno dell'anno. Ricordiamo l'Egitto, l'uscita dall'Egitto di giorno e di notte. E lo ricordiamo sempre dovunque, perché più ricordiamo, più siamo riconoscenti, più siamo grati e più meritiamo tanti altri miracoli. Tutti noi vogliamo miracoli. Tutti noi vogliamo il grande miracolo, tanto atteso, la grande redenzione. Bene, come possiamo arrivare alla redenzione? Tramite il ricordo dei miracoli passati, tramite il riconoscimento e il ringraziamento ai miracoli che sono successi, così possiamo arrivare a chiedere altri miracoli, in particolare il grande miracolo. Allora, la Haggadah di Pesach dice, all'inizio della Haggadah dice, che c'era un rabbino che si chiedeva: da dove sappiamo che bisogna ricordare l'uscita dell'Egitto non solo di giorno ma anche di notte? Perché il verso dice: poiché tu, in modo che tu ricorderai l'uscita dell'Egitto tutti i giorni della tua vita. Allora questo rabbino si è chiesto la domanda: tutti i giorni della mia vita, ma che dice che anche le notti della mia vita. Allora poi ha portato il verso che dice: le mantis corre coglie tutti i giorni della tua vita. Bastava dire i giorni della tua vita, cosa è tutti i giorni della tua vita? Allora Benzema ha interpretato, cosa vuol dire tutti i giorni? Vuol dire che tutti viene a includere anche la notte, giorni i giorni, tutti i giorni anche le notti. Poi continua la Gada, dice, Yemei Chayecha, i giorni, appunto, cogliemi tutti i giorni anche la notte. Chachamim invece dicono che l'uscita dall'Egitto bisogna ricordare anche di notte, a priori non c'è bisogno di un verso, cogliemi Chayecha. Allora, siccome l'uscita dall'Egitto va ricordata anche di notte, a priori, allora si pone la domanda ai Chachamim, cosa serve la parola kol? Perché se kol non viene a insegnarmi la notte, cosa ne ho bisogno? Sappiamo che ogni lettera è particolare, è precisa nella Torah. Risponde, dicono i commentatori, Yemei Chayecha è una cosa. Yemei Chayecha, ovvero la nostra vita. Kol Yemei Chayecha, la vili mota Moshiach, per portare nell'era messianica, per includere anche l'era messianica, che anche quando arriverà Moshiach, anche allora noi dovremo ricordare i miracoli dell'uscita dell'Egitto. Avremo così tanti miracoli quando arriverà Mashiach, vedremo dei prodigi incredibili. Non dovremo mai dimenticare i miracoli dell'uscita dell'Egitto, anche quando noi vedremo dei miracoli molto molto più grandi. Questa è la spiegazione letterale dell'opinione dei Chachamim, che dicono che la parola kol, tutta la tua vita, viene a includere anche l'era messianica. Ma c'è un altro insegnamento. C'è un altro insegnamento che ci viene a dire così. Kol Yemei Chayecha, tutta la tua vita, quando tu ricordi l'uscita dall'Egitto, tutta la tua vita, Kol Yemei Chayecha, questo ci porta all'era messianica. Questo avvicina l'era messianica, le havi per portare l'era messianica. Come può una persona portare l'era messianica? Quando lui ricorda sempre l'uscita dall'Egitto, quando lui ricorda sempre i miracoli passati del popolo, i miracoli passati successivamente, i miracoli di tutte le generazioni, i suoi miracoli, questa è la chiave primaria ed essenziale per arrivare all'era messianica. Ricordare tutti i miracoli che sono successi. E quando noi ringraziamo Hashem per tutti i miracoli che lui ci ha fatto, e ringraziamo Hashem a ogni respiro che facciamo, automaticamente noi siamo riconoscenti di tutto quello che facciamo. E allora Hashem dice: quando voi riconoscete i miracoli che vi ho fatto e li apprezzate, ve ne farò tanti e tanti ancora. Speriamo di essere riconoscenti e di apprezzare e di ricordare ogni giorno i miracoli, e Hashem allora ci farà tanti tanti altri miracoli e ci darà tanta felicità. È la grande vera felicità e la redenzione messianica che speriamo presto succederà nei nostri giorni, che potremo quest'anno Pesach festeggiare l'uscita da questo galut, non solo l'uscita dal passato, ma l'uscita da questo esilio, bimerabbi ameno, amen. Saluto, vi auguro un buon Pesach e vi do appuntamento tra 2 settimane su Virtual Yeshiva. Scusatemi, tra 3 settimane. E poi ritorno in pista. Amici, buon Pesach, buona elevazione spirituale, e non ricordatevi, non dimenticate ogni miracolo che ci succede. Dobbiamo ringraziare Hashem per questi miracoli.